Vediamo di fare il più presto possibile oggi. E allora, volevo continuare un po' sul tema di 2 settimane fa, quando avevamo parlato sulla santificazione. E se vi ricordate, avevamo detto che c'erano 2 significati che la parola di Dio dava alla santificazione, ed era il primo, essere messo da parte per Dio per adempiere il suo scopo. E questo ne abbiamo parlato la volta scorsa. Ma stamattina vorrei trattare il tema di essere separato dal peccato. E questo diciamo che è un tema un poco particolare, perché molte volte possiamo affrontarlo o con una visione della legge o con la visione della grazia. Ma se l'affrontiamo dalla visione della legge, sbagliamo. Se affrontiamo invece questo tema dalla visione della grazia, partendo da quello che Dio ha fatto per noi, allora possiamo comprendere il perché Dio ci richiede anche a noi di santificarci. Perché c'è una doppia strada che noi dobbiamo percorrere. Dio è venuto incontro e ci ha separato dal peccato, ma noi dobbiamo andare incontro a Lui e astenerci dal peccato. E sono 2 cose che camminano insieme continuamente nella nostra vita. Ma se non basiamo questo sulla giustificazione, su quello che Cristo ha compiuto per noi, noi andremo sempre davanti a Dio, sempre pensando che io devo fare qualcosa per separarmi dal peccato, che io devo fare qualcosa sempre per essere accettato da Lui. E noi dobbiamo comprendere che Dio ci ha già reso giusti e Dio ci ha già reso santi, per cui noi davanti a Lui siamo giusti e siamo santi. Quindi questo ti può liberare dal senso di condanna. Ci credi che tu davanti a Dio sei giusto e sei santo? Pochi però. Ci credete? Amen. E vedete, una cosa bella secondo me è che mentre la giustificazione ci ha salvato dal peccato, la santificazione ci guarisce dagli effetti del peccato. Per cui non c'è bisogno di vedere che noi dobbiamo santificarci perché altrimenti Dio non ci accetta, ma noi dobbiamo santificarci per guarire dagli effetti del peccato. La natura di peccato ha creato dentro di noi dei virus che ancora sono in movimento. Io spiego sempre. E molte volte questi virus sono dentro di noi, benché praticamente il nostro programma è stato formattato, siccome ogni tanto ci colleghiamo in posti sbagliati, arrivano dei virus. E questo è quello che succede alla nostra vita. Infatti, per spiegarmi meglio, voglio leggere qualcosa in Prima Tessalonicesi, capitolo 4, verso 3, dove l'apostolo Paolo scrive: perché questa è la volontà di Dio che vi santifichiate, e qua proprio significa che vi separate dal peccato. Infatti poi lui continua: che vi asteniate dalla fornicazione, che ciascuno di voi sappia possedere il proprio corpo in santità e onore, senza abbandonarsi a passioni disordinate, come fanno gli stranieri che non conoscono Dio, e che nessuno opprima il fratello nello frutti negli affari. E mi fermo qui. Vedete, la nostra società purtroppo ci manda degli input contrari molte volte a quella che è la visione di Dio. E molte volte succede che noi, come ho detto poco fa, ci colleghiamo con la nostra mente, col nostro corpo, con le nostre azioni in dei siti, parliamo in senso figurato, dove becchiamo dei virus. E questi sono gli effetti collaterali di quando noi continuiamo a persistere in azioni sbagliate, nonostante che Dio, ed è qua la chiave, dentro ci ha dato un seme santo che vive dentro di noi, certe volte noi continuiamo a camminare dove non dovremmo, a fare ciò che non dobbiamo fare. E non è che Dio in quel momento che guarda le nostre azioni si sta arrabbiando con noi. Perché quello che molte volte non ci permette di staccare la spina completamente a certe attitudini sbagliate che noi abbiamo, è il senso di condanna che il diavolo ti mette quando tu pecchi, quando tu sbagli. Perché la prima cosa che il diavolo ti dice quando tu hai commesso qualcosa di sbagliato, ecco, hai deluso Dio, tu non sei più degno del suo amore. E questa è una bugia terribile. Perché quando succede questo nella nostra vita, il senso di colpa ci allontanerà ancora di più dal senso di giustizia che Dio ha messo dentro di noi. E non ci sentiamo più giusti, non ci sentiamo più santi, e questo creerà un circolo vizioso dove continueremo sempre a fallire il bersaglio. Vedete, se noi comprendiamo una cosa stamattina, comprendiamo dov'è la chiave della vittoria. Dio lo sa che tu comunque non sei perfetto e non pretende da te la perfezione, pretende da te soltanto una cosa, se la mettiamo sulla pretesa, cioè di andare incontro all'opera di santificazione che lui sta svolgendo nella nostra vita, astenendoci di andare a visitare siti che sappiamo che sono velenosi. Ma perché lo devi fare? Per un senso di condanna? No. Perché praticamente così il Signore è più contento di te e quindi ti benedirà? No, perché già sei stato benedetto di ogni benedizione spirituale in Cristo. O perché praticamente Dio così sarà più contento di te? No. Lo devi fare soltanto spinto da una visione di amore. Forse quello che ci fugge certe volte è la visione del patto che Dio ha fatto con noi. Lo sapete che Dio ha fatto un patto con noi? È un patto, e il patto che Dio si basa su una relazione di amore. Noi siamo suoi figli e lui è nostro padre. E come un padre, quando vede il figlio sbagliare, che fa? Si arrabbia? Ci sono quelli che si arrabbiano. Ma il vero padre, Dio, quando vede il figlio sbagliare, non si arrabbia, ma prova un dolore nel suo cuore mentre il figlio sbaglia. Perché Dio e noi siamo diventati la stessa cosa. Siamo uniti in Lui, dice la Scrittura. E quando io mi allontano da Lui, come fece il figlio prodigo, la prima cosa che succede nel cuore di Dio è uno strappo, una ferita. Qualche teologo diceva che quando Gesù fu crocifisso e il peccato venne su di lui, quando lui gridò Dio mio, perché mi hai abbandonato?», nel cuore di Dio c'era un pianto perché non poteva fare nulla per il suo figliolo in quel momento. Dio avrebbe scatenato la sua potenza se poteva, ma in quel momento si doveva adempiere il piano, era diventato peccato per noi e il cuore di Dio piangeva, tant'è vero che tutta l'oscurità coprì in quel momento la croce. Ed erano le nostre oscurità, era il nostro peccato, era la nostra inimicizia con Dio. E vedete, se noi comprendiamo quale opera Cristo ha fatto per noi, per liberarci dal peccato, allora la mia risposta sarà: Signore, io so che ogni volta che sbaglio, io procuro una ferita nel tuo cuore, e questo mi dovrebbe dare la forza per separarmi il più possibile dal peccato. Diceva il salmista nel Salmo 1: beato l'uomo che cammina nella via degli empi, ma non si ferma. Cammina, la percorre, ma non si ferma. Noi siamo chiamati a camminare laddove c'è il peccato, ma non siamo chiamati a sporcarci dal peccato. Amen? E questa cosa dovrebbe farci capire il cuore di Dio. Se io che amo Dio e sono in questa relazione d'amore, dove c'è questo patto d'amore, io come uomo che sono innamorato di Lui, non voglio creare un dispiacere a Lui, non voglio creare il dolore. E allora questo mi dà la forza di capire: Signore, ma se Tu con il Tuo amore mi hai redento, io con il mio amore per Te cercherò di non sporcare le vesti bianche che tu mi hai dato. Amen? Comprendete qual è la chiave? C'è una bellissima visione che vi voglio dare stamattina, perché il Cantico dei Cantici parla di questo, e Vedete, quando il capitolo 1 descrive esattamente quello che stava succedendo nell'incontro tra la sposa e lo sposo, c'è una parte meravigliosa che dice: mi baci egli dei baci della sua bocca, poiché le tue carezze sono migliori del vino e i tuoi profumi hanno un odore soave. Il tuo nome è un profumo che si spande, perciò ti amano le fanciulle. Attirami a te e noi ti correremo dietro. Il re mi ha condotta nei suoi appartamenti e noi gioiremo, ci rallegreremo di te e celebreremo le tue carezze più del vino, e ha ragione, sei amato. Cosa vuol dire tutto questo? Vedete, il re rappresenta Cristo e la sposa siamo noi. In quel momento si stava creando una visione celestiale. Il re aveva preso questa sunamita che era una straniera, e rappresentiamo noi, e l'aveva introdotta nella sua corte, cioè nella sua famiglia, e gli aveva dato tutti i suoi profumi, cioè la sua giustizia, gli aveva dato tutti i suoi profumi, cioè la sua santità. E in quel momento questa donna si stava mettendo tutti i suoi profumi, tutti i profumi che il re gli aveva donato, si stava purificando perché doveva incontrare il suo sposo. E allora è questo quello che Dio vuole da noi. Dio ci ha dato tutti i suoi profumi e vuole che noi indossiamo questi profumi. Dio ci ha dato la sua giustizia e vuole che noi manteniamo la sua giustizia. Dio ci ha dato la sua santità e vuole che noi manteniamo la sua santità. Ma per mantenerlo io devo astenermi da quello che mi sporca. Per mantenerlo io non devo prendere praticamente il fango e buttarmelo addosso, devo prendere i profumi che Cristo mi ha dato e purificarmi ogni giorno. Infatti cosa dice l'apostolo Paolo? Noi dobbiamo presentare i nostri corpi in sacrificio santo, devoto a Dio. E poi la cosa che è splendida è che quando lui presenta questo dice: non conformatevi con questo mondo, perché io devo essere conformato con Cristo. Se voglio realmente che questa astensione ci sia e non sia prodotta da uno sforzo umano, più io mi conformo a Cristo, più la mia mente viene liberata e più io non mi avvicino più al peccato. Perché? Perché l'amore di Dio incomincerà a vivere dentro il mio cuore così forte, a battere dentro il mio cuore così forte, che io sarò costretto per amore a non peccare più. Amen? E questa è la forza che ci deve tenere stretti e legati a Dio. Non è il nostro sforzo umano. Io posso santificarmi in due modi, come ho detto poco fa. Compiendo opere, prendendo un flagello, come facevano nel passato, oppure pensando che se faccio qualcosa di buono Dio mi amerà di più e mi benedirà di più. Non è così. Astenersi non significa che io presento qualcosa a Dio per vantarmi. Astenersi significa che io mi separo. E più mi separo da ciò con cui ero unito prima, più mi unisco con Dio. E se sto unito con Dio, la forza di Dio entrerà nella mia vita ed entrerà una forza di purificazione. E badate bene che poi Paolo ha continuato e ha detto che più io mi conformo a Cristo, cioè quindi più non sarò conformato al mondo, più io riuscirò a sapere, a conoscere qual è la volontà di Dio per me. Perché questo? Perché vi dico una cosa subito che forse ci potrà chiarire ancora maggiormente le idee. Quando tu ti separi e ti astieni da qualcosa che era un problema nella tua vita, facciamo un esempio pratico: se io ho determinati vizi o ho determinate dipendenze, quando mi astengo c'è un momento di crisi, è normale. C'è un momento di crisi e lì il diavolo ti viene a tentare, no? Molte persone mi dicono infatti: ah, io ho smesso di fumare, per 10 giorni ci sono riuscito. Ah, io ho smesso di compiere questo atto impuro, per 10 giorni ci sono riuscito, ma poi... Perché? Perché c'è un momento di crisi, è normale. Non ti deve spaventare. Sappi che là è il momento centrale della tua battaglia. E puoi decidere di combattere in due modi, sempre lì è il problema. O con le tue forze, o con le forze di Dio. Se tu combatti con le tue forze, non ce la farai, perché prima o poi il fardello si fa più pesante. E infatti molti dicono: ma io non ce la faccio. Infatti non ce la devi fare tu. È Dio che lo farà in te, perché sta scritto che Dio compirà la santificazione in te. Non la devi compiere tu. Tu hai soltanto, devi fare soltanto quella cosa di astenerti. Poi Dio compirà il resto. Come? Attraverso tre cose. La lode e l'adorazione. Perché la lode e l'adorazione ti fa incontrare il Padre. E quando ci sono i momenti difficili, i momenti di crisi, è il momento in cui il tuo cuore deve piegarsi a Dio, incontrare il Signore e adorare Lui. Seconda cosa, che non è scontata, la comunione con la sua parola. Perché la parola di Dio è una lama a due tagli che purifica la nostra coscienza. E quello che ci accusa molte volte è la nostra coscienza. Ci siete? Mi sto spiegando bene? Ok, se non capite me lo dite che ricomincio da qua. Terza cosa, e per me la cosa più importante che visualizziamo, il corpo di Cristo. Perché? Perché quando la lotta si fa dura e stai per cadere, hai bisogno di un compagno che ti prende in braccio e ti rialzi. Amen? E questo ci deve fare comprendere che la Chiesa deve uscire dalla mentalità di puntare il dito su chi pecca. Fratelli, dobbiamo uscire dalla mentalità farisaica. I farisei erano là pronti per lapidare un'adultera. Gesù era là pronto a prenderla e ristabilirla. Amen? Noi certe volte abbiamo troppo il vizio di parlare troppo appena vediamo le debolezze degli altri. E approfittiamo delle debolezze degli altri per colpire le persone. Ma Cristo ha preso le nostre debolezze. Sapete cosa ha detto? Proprio lì, quando una persona è debole, allora, se si appoggia su di me, sarà forte. Amen? Quindi la santificazione è questo che Dio vuole nella nostra vita. Dio non vuole l'orgoglio nostro che va davanti agli uomini, davanti a Lui, dicendo guarda quanto sono stato bravo a santificare quest'aria. Perché forse in quel momento avrai un'altra aria da santificare che il tuo orgoglio. Ma Dio vuole invece qualcosa di più della nostra vita. Ho capito che di qua non devo passare. Che fischiava. Dio vuole qualcosa di più dalla nostra vita, vuole il nostro cuore. È lì, dal tuo cuore, che parte l'astensione. Io mi astengo perché amo Dio. Io mi astengo perché amo anche quello che Dio mi ha dato, questa veste bianca. Questa veste bianca che voglio onorare davanti a Dio. Perché quando c'è un patto, anche nel matrimonio è così, si deve onorare. E quindi io non voglio dispiacere Dio, non voglio peccare, mi astengo dal peccato perché amo così tanto Dio che lo voglio onorare. Non voglio disonorare ciò che Cristo ha fatto nella mia vita. Amen? E quindi dobbiamo comprendere questo, perché questa è la forza della grazia di Dio. Non c'è nessuna condanna per coloro che sono in Cristo. Questo non significa che posso fare tutto quello che voglio. Questo non significa che le mie azioni sbagliate non avranno una conseguenza. Però Dio ci ha dato tre chiavi dove dobbiamo compiere la nostra santificazione. E poco fa in Prima Tessalonicesi l'abbiamo visto. Una, scusate se parlo, è la sessualità. Astenetevi dalla fornicazione. E oggi il mondo sta avendo una visione della sessualità distorta. E molte volte i figli di Dio rimangono intrappolati anche da questa visione. Però attenzione, se noi vediamo un fratello o una sorella che ha un problema in quest'area, state attenti a giudicare. Perché forse tu che giudichi, un giorno potresti inciampare nello stesso problema. Seconda area. I piaceri o le passioni mondane, no? Che cosa sono? Sono tutte quelle cose che molte volte ti fanno perdere tempo inutili. Dio vuole che tu ti diverti. Infatti l'Apostolo ha detto moderatamente. Cioè cosa vuol dire? Equilibrio. Dio vuole che tu hai degli hobby, ma quando questi hobby governano te, stai fallendo il bersaglio. E quindi vivere con moderatezza. Infatti lui parlava delle passioni moderate dei pagani. E tre, c'è un'area molto importante che secondo me è quella che non dico che è più importante, ma molte volte quest'area forse ce la dimentichiamo. Cosa ha detto l'Apostolo Paolo? Non opprimere gli altri negli affari, cioè la santificazione nel tuo lavoro. Ci sono fratelli che io conosco, di cui non faccio nome e cognome perché non mi interessa, che nei loro affari opprimono i poveri e rendono più poveri i poveri. Forse questo succede perché loro, i primi, non avvertono l'amore di Dio nel loro cuore. E allora qua la Scrittura ci confronta e ci dice: astenetevi da tutte queste cose. E c'è un ultimo passo, e con questo chiudo perché c'è pure la Santa Cena, quindi vado alla conclusione, che ci dà una chiarezza incredibile su quello che stiamo dicendo. Ed è in prima Giovanni, quando l'Apostolo scrive al capitolo 3, verso 9, chiunque è nato da Dio non persiste nel commettere il peccato. E se ci fermiamo qua, è un po' dura la cosa, no? Perché dice: chiunque è nato da Dio non persiste nel commettere il peccato, punto, ci mette molto sulla nostra responsabilità. Ma siccome Dio piace a Lui sempre collaborare e cooperare con noi, ha continuato dicendo: perché il seme divino rimane in Lui e non può persistere nel peccare, perché è nato da Dio. Vedete, qua c'è una chiave che forse molte volte quando leggiamo questo versetto non ce ne accorgiamo, perché io ho sentito molti predicatori fermarsi a quella virgola. Chi è nato da Dio non persiste nel commettere peccato, quindi se tu persisti non sei nato da Dio. No, non sta dicendo questo l'Apostolo Giovanni. Ah, ci vuole assai a capirlo. Sta dicendo: perché il seme di Dio rimane in lui, nonostante che lui sta peccando. E questo che vuol dire? Che puoi continuare a peccare? No! Sta dicendo: non ti preoccupare, perché anche se sbagli, quel seme è dentro di te, devi soltanto ravvivarlo affinché prima o poi sarai libero e non persisterai più nel peccato. Quante volte appena abbiamo letto quella prima parte ci è venuto il magone? Chi persiste nel peccato, quindi siccome io ancora non sto vincendo quest'area, porca miseria, sto perdendo la salvezza. Oppure non sono più figlio di Dio. Quante volte abbiamo pensato così? La virgola non è un punto, c'è un altro periodo. Perché il seme di Dio rimane in lui, nonostante che sta persistendo, che ancora non ha vinto quell'aria. Questo seme, cioè la santità che Dio ha messo dentro di noi, questa nuova natura di cui abbiamo parlato 2 settimane fa, è rimasta in me, è dentro di me. E allora, prima o poi, come ha detto Giovanni, questo seme, se tu lo coltivi nella lode e adorazione, se tu lo coltivi con la comunione con la sua parola, se tu lo coltivi con la comunione sul corpo di Cristo, questo seme produrrà il suo frutto e tu vincerai quell'area dove il nemico ti sta ancora dominando. Amen? Ci crediamo che è così? E quindi questo io credo che ci libera da un grosso senso di responsabilità che noi ci sentiamo molte volte. L'unica responsabilità che Dio ci ha chiesto di fare e di avere è quello, dice: figlio mio, se tu sai che un cibo ti fa male, non lo mangiare. Al resto ci penso io. Amen? Vogliamo alzarci in piedi? E sono stato breve. Credo che, no che non ci sia molto da dire, perché ci sarebbe tanto altro da dire, ma credo che il messaggio è arrivato. Per cui quello che vorrei fare è chiudere un attimo con la preghiera, con una preghiera prima della Santa Cena, perché vorrei un attimo pregare insieme affinché Dio ci dia la forza di mettere davanti alla sua presenza tutte quelle aree che ancora noi dobbiamo conquistare per lui. Perché Dio vuole che noi ci purifichiamo. Quando il popolo di Israele è entrato nella terra promessa, il Signore gli ha detto che doveva buttare fuori tutti quei popoli, dovevano buttare fuori tutti quei popoli che occupavano la terra promessa, che erano i cananei, i perezei, eccetera, eccetera. Ma Israele commise un errore, che non li buttò fuori, li spinse al confine e si accontentò di lasciarli lì. E cosa hanno fatto questi popoli? Hanno costruito delle fortezze, e da quelle fortezze ogni tanto, quando Israele si indeboliva, contrattaccavano Israele. E questo è quello che noi certe volte facciamo nella nostra vita. Dio ci ha santificato, ci dice: astenetevi, buttate fuori tutto quello che l'immondizia che c'è dentro di voi. Buttatela fuori dove? Davanti alla croce, davanti alla sua presenza. E molte volte non lo facciamo, invece ci accontentiamo di mettere al confine, o come spesso dico, ci accontentiamo di abbattere Golia senza tagliargli la testa. A Davide, quando ha battuto Golia, non ha detto: oh, ce l'ho fatta, guarda il gigante steso. Ha preso la spada, non la sua, quella di Golia. Perché? Perché il nemico va battuto con le sue stesse armi, cioè quale? Con l'arma che tu mi hai attaccato, lo scudo della fede, te la rimandi indietro, bye bye. Comprendete? Cioè, lo scudo della fede che Dio ci ha dato rimanda indietro tutti i dardi infuocati del nemico. E Davide ha preso la spada di Golia, la spada che Golia voleva usare per tagliare la testa di Davide, e ha tagliato la testa. Non ti accontentare di mettere il tuo nemico alle corde, ma chiedi allo Spirito Santo, dagli un bel knockout. Amen? E questo è quello che noi dobbiamo fare. Dobbiamo chiedere al Signore: Signore, fin qui io sono riuscito. Adesso tutte queste cose li depongo davanti alla croce e ti chiedo, purifica il mio cuore, purifica la mia vita, affinché non sia più dipendente. E quando arriva il momento della tentazione, se la lode non ti basta, se la comunione con Dio non è sufficiente, prendi il telefono. Non il telefono azzurro. Prendi il telefono e fai la telefonata al tuo compagno di viaggio, di cammino, al tuo fratello maggiore, al tuo animatore di cellula. Poi, se hai bisogno, dice, del pastore, chiamalo. Però quello che è importante è capire che c'è un momento che abbiamo bisogno del sostegno degli altri. E quando, ripeto, in quel momento vedi la debolezza del tuo fratello, prendigli la mano, sostienilo e incominciate a camminare insieme verso il proponimento che Dio vi ha dato. Perché forse mentre tu aiuterai quel fratello a uscire da quella condizione, il Signore guarirà te per uscire da altre condizioni. Amen. Preghiamo insieme. Signore, vogliamo in questo momento dedicare il nostro cuore, la nostra vita al tuo scopo. E vogliamo chiederti, Signore, di darci la forza di astenerci da tutto ciò che è malvagio. Come abbiamo cantato oggi, Signore, liberaci dal male. E questa libertà dal male, Signore, avviene proprio in questa divisione di compiti, dove noi non ci avviciniamo a ciò che è impuro e dove nel frattempo tu purifichi la nostra vita da tutte le scorie, da tutti i virus che sono entrati dentro di noi, affinché, Signore, attraverso la purificazione delle nostre anime, della nostra coscienza, noi possiamo conoscere per fede la tua visione per noi, il tuo proposito per noi, la tua volontà per noi, e insieme come corpo di Cristo possiamo dire uniti: sia fatta la tua volontà in noi. Signore, in questo momento noi ti vogliamo dedicare i nostri corpi, la nostra mente, e la vogliamo mettere davanti alla tua presenza, davanti al tuo altare, affinché il tuo amore, come un fuoco consumante, possa incominciare a fare un'opera di purificazione e di santificazione nelle nostre vite, e dove ogni volta che tu illuminerai le nostre zone buie, noi, Signore, diremo amen a quella tua illuminazione, cercando di collaborare con quello che tu vuoi fare nella nostra vita, nel nome di Cristo Gesù.